Immaginate di non poter avere una relazione con chi volete voi, o di non poter abitare in un certo luogo, e in generale di non potervi muovere liberamente. Immaginate di finire in carcere perché non avete i documenti giusti, o di averceli giusti, ma di finirci comunque per una firma sbagliata. Immaginate di non poter leggere certi libri, di non poter vedere certi film, o persino di non poter indossare certe magliette. Immaginate di non poter fare politica, scioperare o protestare, di non poter addirittura votare. E immaginate di non poter fare tutto questo per un unico motivo: perché avete un colore della pelle sbagliato. O meglio, un colore della pelle ritenuto sbagliato dal governo. Quello che ho appena descritto non è la trama di un romanzo distopico. È quello che è successo in Sudafrica per quasi 50 lunghissimi anni. Dal 48 al 94, infatti, la minoranza bianca del paese ha imposto un sofisticato regime di segregazione razziale nei confronti del resto della popolazione nera e di colore. Questo sistema si chiamava apartheid, una parola che letteralmente significa separatezza, e si fondava sulla supremazia bianca. Gli architetti dell'apartheid pensavano che i bianchi fossero superiori a tutte le altre razze e che quindi dovessero essere i padroni del paese. Oggi la parola apartheid è associata alla crudeltà, all'ingiustizia, ai crimini contro l'umanità. E ci mancherebbe, ma per tanto tempo è stata l'orrida normalità che ha stravolto la vita di milioni di persone. La storia recente del Sudafrica, però, è anche altro. È una storia di coraggio, lotta e resistenza. L'apartheid, infatti, è stato smantellato grazie al sacrificio di tantissime donne e tantissimi uomini. Tra questi ci sono ben 3 premi Nobel. Albert John Luthuli, il presidente del partito Congresso Nazionale Africano, l'ANC. L'arcivescovo Desmond Tutu e lo statista Nelson Mandela. Quest'ultimo ha passato 27 anni in carcere per poi diventare il primo presidente nero nella storia del paese. Adesso è un'icona giustamente celebrata a livello globale, ma a lungo è stato considerato un pericoloso terrorista e un fuorilegge. E non solo dalle autorità del Sudafrica, ma pure dai governi occidentali. Nel corso di uno dei tanti processi che l'hanno visto imputato, lo stesso Mandela è arrivato a rivendicare quell'etichetta. Viene un momento, come è venuto per me, in cui a un uomo può essere negato il diritto di vivere una vita normale, in cui gli è stata aperta soltanto la vita del fuorilegge. Sono stato costretto a questa scelta e non ho rimpianti, ma sono sicuro che il verdetto della posterità proclamerà che io sono innocente e che i veri criminali sono i membri di questo governo. La storia, come vedremo, gli darà ragione. Ma come si è arrivati alla creazione di un regime così oppressivo e disumano? E come ha fatto a durare così tanto? La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora, quando a scuola studiamo la storia, sembra tutto finito con la Seconda Guerra Mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e, perché no, di quelle ancora prima. Rewind, Fatti di Storia, è il podcast di Factanza che ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. Partiamo col dire che l'apartheid non è nato dall'oggi al domani, anzi, è il punto d'arrivo di secoli di dominazione coloniale europea. I primi ad arrivare sono gli olandesi, che nel 600 fondano una colonia nel Capo di Buona Speranza. L'economia della colonia è basata sul commercio, sull'agricoltura e sullo schiavismo. I discendenti di quei primi coloni si chiamano Boeri, dall'olandese Boer, che significa contadino. Nel corso degli anni svilupperanno una propria cultura e una propria lingua derivata dall'olandese, l'Afrikaans. Nella colonia del Capo emerge anche un altro gruppo, quello dei Colored, nati dal mescolamento tra europei, schiavi e popolazioni autoctone nere. Poi arriva il turno dei britannici. All'inizio dell'Ottocento prendono il controllo della colonia e a loro volta importano gli indiani, che sono impiegati come manodopera nelle piantagioni di zucchero. assomiglia sempre più a una lezione di geografia delle medie, eh? Per sfuggire al controllo dei britannici, un gruppo di 10.000 boeri decide di migrare verso l'interno del paese, insediandosi con la forza in quelle che saranno le future regioni del Natal, dello Stato Libero dell'Orange e del Transvaal. È proprio in quelle aree che intorno al 1870 vengono scoperti giacimenti di diamanti e oro. E questa scoperta cambia per sempre il volto del Sudafrica. Nasce una fiorente industria mineraria che attrae capitali e molti coloni bianchi dall'Europa in cerca di fortuna. Nascono anche le prime grandi città, tra cui Johannesburg. Ed è proprio nel corso di questa rivoluzione dei minerali che si gettano le prime basi dell'apartheid. A spaccarsi la schiena in miniera non sono i bianchi, ma i neri. Le loro condizioni sono pessime. Oltre ad essere pagati pochissimo, i lavoratori sono confinati in ghetti vicino ai centri di estrazione. Non possono nemmeno muoversi liberamente. Per rimanere nelle zone controllate dai bianchi serve un lasciapassare, senza il quale si viene arrestati dalla polizia. Col tempo il sistema dei lasciapassare si farà via via più capillare e diventerà una delle misure più odiose dell'apartheid. La scoperta dei diamanti e dell'oro ha anche un altro effetto, quello di accrescere le tensioni tra i boeri e gli inglesi, che nel 1899 si scontrano per il controllo dell'oro. Nonostante la loro superiorità numerica e tecnologica, i britannici impiegano 3 anni e quasi 450.000 soldati per sconfiggere i boeri. Ma anche se inglesi e boeri si disprezzano tra loro, su una cosa sono assolutamente d'accordo: la sottomissione di tutti gli altri gruppi che popolano il Sudafrica. I bianchi si accordano così per la creazione di uno Stato unitario, l'Unione Sudafricana, che viene ufficializzato nel 1910. La base del nuovo Stato, che fa parte del Commonwealth britannico, è il suprematismo bianco. Il governo guidato dal primo ministro Louis Botha introduce subito una serie di leggi discriminatorie. Tra queste c'è il Natives Land Act, che vieta ai neri di acquistare terre nelle aree indicate come bianche, che, guarda caso, coprono la stragrande maggioranza del paese. Per farvi capire meglio, il 70% della popolazione ha diritto soltanto al 9% della terra. Alcune leggi sul lavoro destinano ai neri i lavori più umili al servizio dei bianchi e li obbligano ad avere un lasciapassare per entrare nelle città. Vengono poi promulgate norme che vietano scioperi o manifestazioni e privano i neri del diritto di voto. L'impatto di questa legislazione è devastante per tutta la popolazione non bianca, che si ritrova senza diritti civili e senza la possibilità di sopravvivere dignitosamente. Si sviluppa così una resistenza organizzata alla segregazione. In varie parti del paese scoppiano scioperi e proteste. Una di queste va in scena nel 1913 nella regione del Natal ed è capeggiata da Gandhi, il fondatore del partito Natal Indian Congress. Esatto, è lo stesso Gandhi che qualche anno più tardi diventerà il leader del movimento per l'indipendenza dell'India. È proprio in Sudafrica, dove era arrivato alla fine dell'Ottocento, che Gandhi mette in pratica per la prima volta la famosa Satyagraha, ossia la disobbedienza civile non violenta. Dietro alle proteste ci sono anche il Partito Comunista del Sudafrica e il Congresso Nazionale Africano, abbreviato in ANC, un partito fondato nel 1912. In parallelo alla resistenza contro la segregazione, si sviluppa anche il nazionalismo afrikaner, una parola che indica la comunità bianca del Sudafrica. A questa forma di nazionalismo aderiscono tutti i boeri e i bianchi sudafricani insoddisfatti dal governo, preoccupati dalle proteste dei gruppi ritenuti inferiori e desiderosi di staccarsi dall'impero britannico. Molti sono iscritti a un'associazione segreta che si chiama Brotherbond, cioè fratellanza. A cavallo della Seconda Guerra Mondiale sorgono anche movimenti apertamente nazisti, come le Camicie Grigie e l'Osevo-Brandvog. Il partito politico che più rappresenta gli Afrikaner è il National Party, il partito nazionale. E Proprio questa formazione politica, guidata da Daniel-François Malan, vince a sorpresa le elezioni del 1948, con una risicata maggioranza. Uno degli slogan più usati da Malan durante la campagna elettorale è che i bianchi devono rimanere per sempre padroni, e il modo migliore di farlo è attraverso l'apartheid, cioè la separazione totale tra le razze, a beneficio esclusivo della razza superiore, gli Afrikaner, per l'appunto. A scegliere questa soluzione, è bene ricordarlo, è una minoranza di elettori all'interno di un'altra minoranza. I bianchi sono poco meno del 20% della popolazione. Sono però gli unici a poter votare. Neri, meticci e indiani non possono farlo. Eppure, sono proprio loro a subire le conseguenze più drammatiche di questo nuovo, terribile sistema. L'implementazione dell'apartheid, che può contare su norme già sperimentate nel corso degli anni, è rapidissima. Nel giro di poco tempo, l'oppressione razziale è sistematizzata in ogni ambito possibile e immaginabile. Vengono vietati i matrimoni misti e persino le relazioni sessuali tra bianchi e neri. Viene introdotto un nuovo sistema di lascia passare, chiamato Reference Book, che ogni persona nera e di colore è obbligata a portare con sé. Chi non ce l'ha, viene arrestato. Viene inoltre sancita la segregazione residenziale, scolastica e pubblica. I neri non possono abitare dove abitano i bianchi, non hanno lo stesso sistema scolastico dei bianchi e non possono frequentare i luoghi pubblici frequentati dai bianchi, tra cui parchi, spiagge, cinema e persino i bagni. Ovviamente sono i bianchi a decidere quali sono le aree riservate ai bianchi, e lo fanno attraverso il Group Areas Act, che è una delle leggi simbolo dell'apartheid. Attraverso questa norma, i bianchi di fatto controllano ogni metro quadrato del Sudafrica. Agli altri gruppi non resta che adeguarsi. O si allontanano spontaneamente, oppure vengono sgomberati con la forza. A causa di questa legge, la gran parte della popolazione nera è costretta a vivere in squallide township, ossia le baraccopoli ai margini delle città. Un'altra pietra angolare dell'apartheid è il Population Registration Act. Con questa legge il governo può classificare tutta la popolazione in quattro razze: bianca, bantu, cioè nera, colored e asiatica. I criteri sono del tutto insensati. A volte i membri di una stessa famiglia hanno classificazioni diverse in base alla carnagione della pelle, ai capelli o alla forma delle labbra. Nella sua autobiografia, Nelson Mandela descrive così le limitazioni in cui poteva incorrere un nero in Sudafrica. Era un crimine passare per una porta riservata ai bianchi, un crimine viaggiare su un autobus riservato ai bianchi, un crimine bere a una fontana riservata ai bianchi, un crimine passeggiare su una spiaggia riservata ai bianchi, un crimine essere disoccupati e un crimine lavorare nel posto sbagliato. Un crimine vivere in certi posti è un crimine non avere un posto dove vivere. A proposito di Mandela, è nei primi anni del regime che emerge come uno dei più importanti e combattivi leader del movimento anti-apartheid. Qui però bisogna fare un piccolo passo indietro per spiegare il suo percorso. Mandela è nato nel 1918 nel Transkei, una regione del Capo Orientale. La sua famiglia appartiene al popolo Tembu, un sottogruppo della popolazione Xhosa. Eh sì ragazzi, queste pronunce sono così, eh. In Africa c'hanno suoni che noi non abbiamo, questo... Sarebbe Xhosa a volerlo leggere come scritto, ma si pronuncia Xhosa. Alla nascita aveva un nome diverso, Xolislashla, che vuol dire attacca brighe. Il nome inglese Nelson gli viene assegnato da una maestra il primo giorno della scuola elementare, perché all'epoca, come spiega lui stesso, i bianchi o non riuscivano a pronunciare i nomi africani o non ne avevano voglia. Dopo aver passato l'infanzia e l'adolescenza nelle zone rurali del Transkei, a 16 anni si iscrive all'università di Fort Hare, l'unica in cui possono studiare i neri. Lì apre gli occhi e si rende conto dell'ingiustizia della società in cui è cresciuto. Stringe amicizia con Oliver Tambo, con il quale anni dopo fonderà il primo studio legale per i sudafricani neri. All'università sviluppa anche il suo carattere ribelle e anticonformista. Prende parte a una protesta studentesca e viene espulso dall'università. Invece di tornare nel suo villaggio, però, si trasferisce a Johannesburg, dove riesce a completare gli studi e laurearsi in giurisprudenza. In città fa un altro incontro cruciale per la sua formazione. Walter Sisulu, un attivista del Congresso Nazionale Africano, l'ANC, che lo convince a unirsi al partito. Come dirà lo stesso Sisulu,
«Nel momento in cui l'ho incontrato, non ho avuto dubbi. Questo è l'uomo che ci serve per guidare il popolo africano».
Insieme a Tambo e Sisulu, Mandela fonda la Lega Giovanile del Congresso Nazionale Africano. Ma con l'avvento dell'apartheid, Mandela e i suoi compagni pensano che la dirigenza del partito sia troppo docile nei confronti dei nazionalisti afrikaner. Di fronte all'oppressione di massa, serve una risposta di massa non violenta, sul modello gandhiano. Anche gli altri partiti d'opposizione intensificano le loro azioni di protesta. Il Partito Comunista del Sudafrica indice uno sciopero generale per il 1 maggio del 1950. Nonostante i divieti delle autorità, migliaia di persone sfilano a Soweto, la più grande township di Johannesburg. Il corteo viene però immediatamente attaccato dalla polizia, che apre il fuoco e uccide 18 persone. Seguendo uno schema che diventerà tristemente familiare, a ogni azione di protesta corrisponde una stretta repressiva da parte del governo. Qualche settimana dopo lo sciopero del 1 maggio, il National Party approva il Suppression of Communism Act, che mette al bando il Partito Comunista e trasforma in un crimine l'appartenenza al partito. Ma in realtà il testo è talmente vago da rendere illegale praticamente ogni forma di protesta contro lo Stato. L'ANC lancia allora la campagna di sfida, che consiste in una serie di atti di disobbedienza civile. Più di 8.000 persone vengono arrestate per aver bruciato il proprio lasciapassare, per essere entrate illegalmente nelle zone riservate ai bianchi o per aver violato altre norme dell'apartheid. È un momento di svolta nella lotta di liberazione. Il fatto di essere messi in prigione non era più considerato infamante, scrive Mandela. Al contrario, aver fatto la galera diventa per i militanti un motivo di vanto. Il governo risponde con una nuova legge, il Public Safety Act, con cui può dichiarare lo stato d'emergenza a piacimento. Mandela è messo al bando e da quel momento non può più partecipare a eventi pubblici. Ma la resistenza non si scoraggia. Nel giugno del 55 viene organizzato con tutti i partiti d'opposizione il Congresso del Popolo, in cui viene ratificata la Carta della Libertà, una dichiarazione di principi fondamentali che sarà la base della futura Costituzione sudafricana. L'anno successivo, la polizia arresta Mandela, il presidente dell'ANC Luthuli, Tambo, Sisulu e altre centinaia di militanti, con l'accusa di alto tradimento. Il processo si trascinerà per 5 anni, ma alla fine saranno tutti assolti. Nel frattempo nasce un altro partito, il PAC, Congresso Panafricano, guidato da Robert Mangaliso Sobukwe. Il PAC lancia una campagna di massa contro i lasciapassare, invitando la popolazione africana a protestare di fronte alle stazioni di polizia. Una di queste proteste, nel marzo del 60, finisce in un bagno di sangue. La polizia apre il fuoco contro i manifestanti, uccidendone 69 e ferendone oltre 200. La maggior parte viene colpita di spalle, cioè mentre sta scappando. Il massacro provoca ulteriori proteste in tutto il paese, alle quali il governo risponde con la dichiarazione dello stato d'emergenza e la messa al bando sia dell'ANC che del PAC. Migliaia di persone vengono arrestate e torturate. Nel carcere di Pretoria, la capitale amministrativa del paese, vanno in scena impiccagioni di massa. Per sfuggire al probabile arresto, Nelson Mandela entra in clandestinità. si convince che la non violenza abbia ormai fallito e che sia una tattica quasi irresponsabile di fronte alla violenza dello Stato. L'unica strada rimasta, insomma, è la lotta armata.
A un certo punto,
scrive nella sua autobiografia,
si può solo rispondere al fuoco con il fuoco.
Nelle prime ore del mattino del 16 dicembre del 61, alcuni ordigni artigianali esplodono nelle centrali elettriche e negli uffici governativi di Johannesburg, Port Elizabeth e Durban. Al momento delle detonazioni, in tutto il paese vengono distribuiti dei volantini con il manifesto di una nuova organizzazione. Un conto Wessiswe, la lancia della nazione, abbreviato in MK. È l'ala paramilitare dell'ANC, creata da Mandela e altri dirigenti. Il suo compito è quello di portare la lotta al cuore del potere bianco, attraverso attentati e atti di sabotaggio. Per quanto possibile, si cerca di evitare vittime civili. La risposta del governo non si fa attendere e segue il solito copione. Nuove leggi, nuovi reati, ancora più repressione. Una legge in particolare, il General Laws Amendment Act, permette alla polizia di arrestare una persona senza un'accusa formale. E va pure oltre. Se la polizia lo vuole, quella persona può essere tenuta in carcere praticamente all'infinito. Tra il 62 e il 63, la leadership di MK, incluso Mandela, viene catturata durante una serie di raid. Mandela, Sisulu e altri militanti vengono processati a Pretoria e con accuse pesantissime. Sabotaggio, guerriglia, promozione del comunismo e altri reati. Rischiano tutti la pena di morte. In un'orazione di 3 ore, che diventerà uno dei discorsi politici più importanti del XX secolo, Mandela si dichiara pronto a morire per la causa.
Ho perseguito l'ideale di una società libera e democratica,
dice Mandela di fronte ai giudici,
in cui tutti vivano insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale spero di continuare a vivere fino a conseguirlo, ma per il quale, se necessario, sono disposto a morire.
Alla fine, la corte condanna tutti quanti all'ergastolo. I militanti dell'ANC finiscono nel carcere di Robben Island, una piccola isola di fronte a Città del Capo. Quando arrivano, una guardia dice che non rimarranno a lungo. Gli appelli per la loro scarcerazione sono troppo forti. Tra un anno o due, ma due proprio al massimo, saranno fuori e verranno celebrati come eroi nazionali. In un certo senso, quella previsione si rivelerà esatta. Lo farà, però, con quasi 30 anni di ritardo. Oltre a privarlo della libertà, il regime cerca pure di cancellare l'immagine e la memoria di Mandela. Da quel momento non si possono pubblicare le sue foto né diffondere i suoi discorsi. Per decenni gli unici a vederlo saranno i detenuti, le guardie e ogni tanto la moglie Winnie Madikizela Mandela. Per la resistenza anti-apartheid è un momento terribile. Ogni forma di protesta è severamente proibita e nel frattempo il regime se la cava sempre meglio. Il National Party continua a vincere le elezioni con maggioranze sempre più ampie. L'economia cresce del 6% all'anno. Il governo viene sostenuto anche dall'Occidente, perché protegge l'Africa da una possibile espansione comunista. Ricordiamoci che siamo pur sempre in piena guerra fredda, dove il nemico del mio nemico è un mio amico. E poco importa se viola i diritti umani in maniera plateale. Insomma, la segregazione razziale sembra pagare. Ed è a questo punto che il governo decide di andare fino in fondo, inaugurando il cosiddetto Grande Apartheid. Il principio che sta alla base del Grande Apartheid è quello dello sviluppo separato. In sostanza, gli africani e gli altri non bianchi non devono più stare a contatto con i bianchi. Devono tornarsene nelle homeland o nei Bantustan, cioè le loro presunte terre natie. Il problema è che queste homeland vengono create dalle autorità bianche con criteri, come al solito, arbitrari e razzisti. Si trovano infatti in terre poco fertili o prive di risorse e non hanno alcuna reale autonomia politica ed economica. più che degli stati indipendenti, come li definisce il regime, sono delle specie di campi profughi in cui si sopravvive a stento. Nell'arco di qualche anno, ben 3 milioni e mezzo di persone vengono deportate nei 10 Bantustan istituiti dal governo. Oltre a perdere le proprie abitazioni, chi finisce lì perde pure la cittadinanza sudafricana. Ogni nero diventa cittadino della sua homeland. L'obiettivo finale lo spiega il ministro dell'informazione Connie Mulder.
Non resterà neppure un nero con la cittadinanza sudafricana.
Nonostante gli investimenti e gli sforzi del governo, però, il progetto del grande apartheid si rivela un fallimento. Al picco massimo, solo il 50% della popolazione nera risiede nelle homeland. Pur di sfuggire alla povertà e alla fame, le persone si spostano nelle città in cerca di lavoro, anche a costo di essere arrestate. Intorno alla metà degli anni 70 succede anche un'altra cosa che il governo non si aspettava minimamente. Riesplodono le proteste. In prima linea c'è una nuova generazione di giovani che si ribella in primo luogo contro il sistema scolastico dell'apartheid. La scintilla che innesca la mobilitazione, o per dirla come quando si studiava la Prima Guerra Mondiale, la goccia che fece traboccare il vaso, è la decisione del governo di imporre l'Afrikaans, la lingua degli Afrikaner, in tutte le scuole. Gli studenti non ci stanno. Prima boicottano le lezioni, poi scendono in piazza. Il 16 giugno del 76, a Soweto, una manifestazione studentesca viene attaccata dalla polizia. Come era successo nel 50 e nel 60, gli agenti aprono indiscriminatamente il fuoco e fanno una carneficina. Le stime variano dalle 176 vittime alle 700. Per stroncare le proteste causate dall'eccidio, il governo annuncia la cosiddetta strategia totale. Si tratta di una militarizzazione della società che si traduce nel terrorismo di Stato, ossia nell'eliminazione extragiudiziale degli oppositori. Vengono segretamente istituiti degli squadroni della morte sul modello sudamericano, che hanno licenza di torturare e uccidere. Un poliziotto delle squadre speciali, Craig Williamson, confesserà che
«Noi non vedevamo i membri dei movimenti di liberazione come dei concittadini, ma come dei nemici che minacciavano la nostra società. Il nostro lavoro era eliminare quella minaccia».
All'inizio degli anni Ottanta, la brutalità del regime sudafricano è ormai nota in tutto il mondo. Nemmeno la logica della guerra fredda riesce più a giustificare la sistematica violazione dei diritti umani. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite invita gli stati e le aziende a interrompere le relazioni con il governo. La Comunità Economica Europea e il Congresso statunitense impongono delle sanzioni economiche. Il movimento anti-apartheid globale invita al boicottaggio dei prodotti sudafricani. Si moltiplicano anche gli appelli per la liberazione di Mandela e di tutti i prigionieri politici. L'isolamento internazionale, il deterioramento dell'economia, le proteste interne e la lotta armata mettono così a dura prova il governo e il presidente Pieter Vilembotha. L'ANC lancia una nuova campagna di massa con lo scopo di rendere ingovernabile il paese, a cui aderiscono altri partiti e gruppi anti-apartheid. Nelle township parte una feroce caccia ai collaborazionisti del regime dell'apartheid. A chi è indicato come traditore viene riservata una terribile punizione, quella del necklacing, cioè del collare. Questa pratica consiste nel mettere uno pneumatico intorno al collo della vittima per poi dargli fuoco. Nel solo 1986 si verificano più di 300 casi di necklacing. La pratica non è formalmente appoggiata dall'ANC, ma in un'occasione Winnie Madikizela Mandela arriva ad elogiarla, dicendo che
«Insieme, mano nella mano, con i nostri fiammiferi e i nostri collari, libereremo questo paese».
Per il regime, la situazione è sul punto di sfuggire di mano. Il ministro dell'ordine pubblico dichiara che
«Il paese è sull'orlo dell'anarchia e di una sanguinosa rivoluzione».
Nell'86 viene dichiarato lo stato d'emergenza, per la prima volta in oltre 20 anni. Ma questa volta non basta. E al governo non resta che provare una strada mai battuta prima: negoziare con il nemico. Botha offre a Mandela la libertà, in cambio della rinuncia alla lotta armata. La sua risposta viene letta in pubblico dalla figlia Zinzi durante una manifestazione a Soweto. È la prima volta in oltre 20 anni che le persone possono ascoltare le parole di Mandela.
Quale libertà mi viene offerta se posso essere arrestato per la violazione di un permesso? Quale libertà mi viene offerta se proprio i miei diritti di cittadino sudafricano non sono rispettati? Non posso e non voglio assumere alcun impegno finché io e voi, mio popolo, non saremo liberi.
Mandela non si accontenta di qualche concessione. Vuole che l'apartheid venga completamente smantellato. Inizia dei negoziati con il governo, che però sono difficili e carichi di incomprensioni. I suoi interlocutori non sono disposti a fare concessioni significative e chiedono sempre e soltanto una cosa: la cessazione della lotta armata. Di contro, Mandela dice che lo Stato sudafricano è il principale responsabile della violenza. E se l'oppressore usa la violenza, l'oppresso non ha alternative. Ed ecco che nell'agosto del 1989 arriva una svolta inaspettata. Il presidente Botha, a causa delle critiche interne al National Party e ai suoi problemi di salute, si dimette dall'incarico e viene sostituito da Frederick de Klerk. E de Klerk ha le idee molto chiare. Il regime di segregazione razziale non è più sostenibile, sia da un punto di vista politico che economico. E così, il 2 febbraio del 90, de Klerk stupisce il mondo intero, annunciando in Parlamento la sospensione del bando di ANC, PAC e altre 31 organizzazioni. Definisce questa scelta come il primo passo verso la pace e la riconciliazione. Si dice anche disponibile a trattare con chiunque voglia andare verso quella direzione. E gli annunci clamorosi non sono finiti qui. Dopo 27 anni dietro le sbarre, Mandela finalmente esce di prigione.
And the crowd getting excited. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa.
Mandela compie i primi passi da uomo libero nel pomeriggio dell'11 febbraio 1990. Fuori dal carcere di Victor Verster, a Città del Capo, dove ha trascorso gli ultimi 2 anni di detenzione, lo attendono migliaia di persone tra sostenitori e giornalisti. Le riprese lo mostrano in giacca e cravatta, mano nella mano con la moglie Winnie, mentre leva il pugno destro al cielo in segno di vittoria. I sudafricani l'ultima volta l'hanno visto nel 62. Aveva 44 anni, la barba e i capelli neri. Ora ha i capelli bianchi, 71 anni e 10.000 giorni di carcere sulle spalle. Come ha raccontato Mandela nella sua autobiografia:
quando finalmente varcai quel cancello per salire a bordo di un'auto dall'altra parte, ebbi la sensazione che nonostante i 71 anni, la mia vita stesse per ricominciare.
Una folla oceanica lo attende nella Grand Parade, la piazza del municipio di Città del Capo. Quando arriva in auto, l'eccitazione è talmente tanta che Mandela teme per la sua incolumità. La gente tempesta di colpi i finestrini e scuote il veicolo.
«Rischiavo di essere ucciso per troppo amore»,
annota Mandela. Riesce a salire sul balcone del municipio soltanto qualche ora più tardi. Dopo un silenzio durato decenni, i sudafricani possono sentire di nuovo la sua voce.
Comrades and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all.
Con Mandela fuori dal carcere comincia il delicatissimo percorso di transizione verso la democrazia. La violenza non finisce, anzi, l'ala più radicale del National Party e gli Afrikaner di estrema destra vogliono tenere in piedi l'apartheid, e a questo scopo i militanti neonazisti compiono svariati attentati e omicidi. Vogliono provocare una reazione armata da parte dell'ANC, nel tentativo di far deragliare i negoziati e innescare una guerra civile. Vi ricordate, ve l'abbiamo detto nella puntata del Sud America? I regimi totalitari, quando non sanno che fare, innescano una guerra, o almeno ci provano. Ma la fine dell'apartheid è ormai inevitabile. Il 27 aprile del 94 avvengono le prime elezioni a suffragio universale. Quel giorno, per la prima volta nella sua vita, Mandela può entrare in una cabina elettorale ed esercitare il diritto di voto. E insieme a lui lo fanno 19 milioni di sudafricani. I risultati premiano l'ANC, il Congresso Nazionale Africano, che raccoglie il 62,2% dei voti. Il National Party si ferma al 20%. Dopo più di 3 secoli di dominio e dopo quasi 50 anni di apartheid, la minoranza bianca consegna il potere alla maggioranza nera. Nel suo primo leggendario discorso da presidente del Sudafrica democratico, Mandela annuncia la nascita di una nazione arcobaleno in pace con se stessa e il mondo, in cui tutti i sudafricani saranno finalmente uguali di fronte alla legge. Al tempo stesso, avverte che la strada per la riconciliazione sarà lunga e accidentata. E anche in questo caso la storia gli darà ragione. L'apartheid, infatti, ha lasciato ferite molto profonde, ferite che ancora adesso non si sono rimarginate del tutto. Il Sudafrica rimane uno dei paesi più diseguali del mondo. Ma ora è pur sempre un paese libero che è riuscito a spezzare le catene dell'oppressione razziale, abbattendo uno dei sistemi più iniqui che l'umanità abbia mai conosciuto. Del resto, come ha detto Mandela,
se gli uomini possono imparare ad odiare, possono anche imparare ad amare, perché l'amore per il cuore umano è più naturale dell'odio.
Rewind Fatti di Storia è un podcast di Factanza Media. I testi sono di Leonardo Bianchi, la voce del sottoscritto Alberto Clarizio e il sound design è di Stefano Tumiati.